Recentemente il governo australiano ha annunciato di aver stanziato 15 milioni di dollari per la ricerca nel campo delle sostanze psichedeliche, da utilizzare per combattere le malattie della psiche come la depressione, l'ansia e lo stress post-traumatico. L'Australia segue un ampio numero di paesi come Stati Uniti, Canada, Israele, Spagna e Brasile, che negli ultimi anni hanno cominciato ad effettuare sperimentazioni cliniche con queste sostanze al fine di trovare cure alternative a questi disturbi. Di questo noi abbiamo il piacere di parlare oggi con il professore Gaetano Di Chiara, preside della Facoltà di Tossicologia dell'Università di Cagliari, che ha da poco pubblicato un articolo riguardante il cosiddetto rinascimento psichedelico. Professore, benvenuto ai microfoni di Radio SBS. Ecco,
Grazie.
partiamo proprio da questo. Perché si parla di rinascimento psichedelico?
Bisogna stare attenti all'uso del termine psichedelico perché quest'uso, diciamo, correntemente nei giornali è stato molto allargato a quello che era, diciamo, l'origine del termine, perché originariamente il termine psichedelico si attribuiva a sostanze che erano in grado di dare delle franche allucinazioni. Quindi il termine psichedelico lo si è coniato per l'effetto di sostanze come la mescalina, la psilocibina, funghi allucinogeni, allucinogeni estratti da piante grasse, oppure di origine sintetica, vedi per esempio l'LSD. Quindi quando si parla di rinascimento psichedelico si riferisce al fatto che intorno agli anni 60-70 c'è stata proprio una ventata di interesse con la scoperta degli allucinogeni, con la riscoperta in certi casi appunto di farmaci come l'MDMA. Quindi rinascimento perché quando ancora l'FDA non aveva emesso alcun divieto, nel momento in cui sono comparsi questi farmaci, questi hanno, diciamo, stimolato l'interesse degli psichiatri, degli psicologi. E quindi il rinascimento perché? Perché c'è stato un periodo in cui alla luce del sole si usavano questi composti soprattutto per il colloquio psicoanalitico. L'idea era che questi composti fossero in grado di, diciamo, far emergere tutta una serie di aspetti che invece difficilmente il soggetto, diciamo, senza, in condizioni, diciamo, normali, è disposto, diciamo, a raccontare al terapeuta.
Mi immagino che poi sia arrivato comunque un ente regolatore a cambiare le cose.
A quel punto l'FDA, cioè insomma lo Stato americano, ha proibito, ha messo queste sostanze nella cosiddetta Schedule 1, cioè nel gruppo di sostanze che sono proibite in tutti i sensi, che non hanno neanche interesse terapeutico. La cosa ha continuato, ovviamente, in maniera sommersa. Poi a un certo punto cosa è successo? È successo che tutta una serie di psichiatri, per esempio uno importante è David Nutt, praticamente ha cominciato a protestare su questa situazione, e cioè che non si potevano sperimentare queste sostanze nonostante esistessero delle evidenze che potevano avere un interesse dal punto di vista
E in
terapeutico.
che anni siamo?
A questo punto siamo negli anni 80, negli anni 90, cioè siamo proprio tempi recenti. Le sostanze, attenzione, rimangono ancora in schedule 1, però si può avere una special permission per utilizzarle per sperimentazioni cliniche. Tanto è vero che negli Stati Uniti, furbescamente, uno dei modi per consumare queste sostanze è quello appunto di far parte di gruppi di studio, tra virgolette, privati, che praticamente in cui paradossalmente le cavie umane praticamente devono pagare, cosa che invece non dovrebbe essere, dovrebbe essere esattamente il contrario. In genere le cavie vengono pagate, non devono pagare, invece questi pagano.
Quindi la FDA comincia a dare queste special permission per poter sperimentare con queste sostanze psichedeliche. Quello che mi viene da chiedere, però, professore, è la cosa seguente. La medicina tradizionale ha fallito? Se, insomma, la medicina tradizionale, quella fatta dei composti chimici, diciamo, avesse trovato la risposta adatta a queste patologie, non ci sarebbe dunque il bisogno di andare a sperimentare con questo tipo di sostanze. Lei cosa ne pensa?
Effettivamente è proprio così. Quello che ormai è abbastanza chiaro è che determinate condizioni morbose sono condizioni in cui la terapia farmacologica dà un miglioramento relativo rispetto al placebo. Già il placebo funziona, questo è il punto. E queste condizioni sono appunto la depressione, PTSD, insomma tutte queste condizioni, l'ansia, insomma tutte queste condizioni per le quali magari per l'ansia magari ci sono anche dei farmaci che sono incisivi, e lo sappiamo, le benzodiazepine, gli ansiolitici, però sappiamo anche che sono sostanze che danno grossi problemi di dipendenza e quindi alla fine diventano addirittura controproducenti.
Ricordiamo che noi stiamo parlando con il professore Gaetano Di Chiara, preside della facoltà di tossicologia dell'Università di Cagliari, in merito all'uso delle sostanze psichedeliche per la cura di malattie psichiatriche. Ecco, a proposito di dipendenza, lei ha appena detto che ci sono dei rimedi che sono efficaci soprattutto per il trattamento dell'ansia, ma che questi rimedi creano un alto grado di dipendenza. Dall'altra parte, le sostanze invece che si stanno studiando in questo momento, come lei ha citato, la psilocibina o l'MDMA, creano la stessa dipendenza?
Questo è il punto molto interessante. Questo lo sappiamo molto bene. Questi allucinogeni o farmaci psichedelici sono farmaci che non hanno mai dato problemi di reale dipendenza, per un motivo molto semplice, che hanno diciamo, degli effetti talmente potenti, talmente incisivi, che non è che uno li può prendere ogni giorno o addirittura più volte al giorno, come invece succede per i farmaci che danno dipendenza. Nella maniera più assoluta. Tanto è vero che la terapia, che quei lavori in cui è stata utilizzata proprio appunto per il trattamento della depressione, viene data con una scheduler completamente diversa rispetto a quella dei farmaci tradizionali. Cioè l'effetto non è un effetto in cui io praticamente correggo una disfunzione mantenendo il sistema ad un certo livello attraverso un'azione continua del farmaco e cronica del farmaco. No, assolutamente. Bastano due sessioni a distanza di settimane l'una dall'altra per avere un effetto significativo sul soggetto. Quindi è un sistema assolutamente diverso. Per quanto riguarda i psichedelici, attenzione, si sfrutta evidentemente questa azione, diciamo così, importante, questa specie di scoperta che il soggetto dice di aver fatto sotto l'effetto del farmaco. Nel caso dell'MDMA, invece, la situazione non è probabilmente esattamente la stessa. Proprio perché nel caso dell'MDMA l'esperienza non è così pregna di aspetti particolari, non è così fuori dall'ordinario, tanto che viene considerato come una specie di sogno dai soggetti nel caso dei psichedelici, no? Come uno stato nuovo, uno stato diverso, uno stato mentale completamente diverso. Nel caso dell'MDMA, probabilmente perché non ha queste proprietà psiche, diciamo, allucinogene, è uno stato, diciamo, molto più tranquillo. Quindi non è detto che siano equivalenti questa sperimentazione che è stata fatta di fase 2 con l'estasi. Effettivamente la schedula ricorda un po' quella del psilocibina, per esempio. Cioè non è un trattamento continuativo, ma si divide in vari periodi, T1, T2, T3, eccetera. Diciamo che nel corso di 6-7 settimane, eccetera, viene data non più di 3 volte.
Professore, abbiamo parlato dunque delle condizioni per le quali queste sostanze sono state sperimentate, quindi la depressione, lo stress post-traumatico e l'ansia. Ci sono dunque degli studi conclusivi e con risultati scientificamente provati che testimoniano l'efficacia di queste sostanze?
Allora, ci sono molti studi, diciamo che gli studi si dividono in due tipi. Studi, diciamo, in aperto, in cui il paziente sa più o meno cosa gli stanno dando, e poi appunto gli studi invece randomizzati in doppio cieco. E la differenza appunto è che negli studi in aperto il paziente sa, quindi non c'è un gruppo con placebo, il paziente è controllo di se stesso. E questi, di questi studi ce ne sono tanti, tra l'altro, in aperto, però ovviamente l'impatto che possono avere questi studi per quanto riguarda un'eventuale registrazione di queste sostanze a scopo terapeutico è insufficiente. Nessun organismo regolatorio accetta questi studi come evidenza per poi registrare il farmaco. Quindi questi studi servono solo per indirizzare eventualmente studi invece randomizzati in doppio cieco verso placebo. E lì appunto però si hanno sia il placebo, il gruppo quindi di controllo, il gruppo trattato. Al paziente gli si dice: guarda, io ti sto dando questo qua, cioè il 50% di probabilità che questa sia acqua fresca, il 50% di probabilità che invece sia la sostanza che stiamo sperimentando. Il problema nel caso di questi farmaci è di trovare il giusto placebo, perché il giusto placebo non è facile, in quanto sostanze hanno effetti imponenti. Cioè, co come faccio a trovare un placebo per un farmaco che produce allucinazioni franche, mi fa vedere le cose più strane di questo mondo? È chiaro che è difficile. Infatti, diciamo che i soggetti capiscono subito se gli stanno dando il farmaco oppure il placebo.
Quindi diciamo che questi sono un po' gli studi di seconda fase, quindi quegli studi in cui si prende un piccolo numero di partecipanti e si provano appunto gli effetti in maniera randomizzata. Si deve però poi passare dalla fase 2 alla fase 3. In che cosa consiste questo?
Nella fase 3 allora ci vogliono centinaia, migliaia anche di soggetti, e questa sperimentazione deve avvenire in strutture diverse, distribuite, due in America, tre in Europa, quattro in Asia, cioè devono essere distribuite, diciamo, in maniera tale da dimostrare che questo farmaco ha un'azione indipendentemente dalla, diciamo, che è una proprietà intrinseca del farmaco e non solo un'interazione con determinati corredi genetici specifici, ecco perché poi lo si fa in azioni diverse, oltre che in sedi diverse. Ecco, a questa fase non ci siamo ancora arrivati.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con il professore Gaetano Di Chiara, preside della Facoltà di Tossicologia dell'Università di Cagliari. Professore, un'ultima domanda prima di lasciarla andare. Qual è il futuro di questi principi attivi? Lei vede un futuro in cui gli psichiatri saranno in grado di abbandonare i farmaci che conosciamo e utilizzare solamente questo tipo di principi attivi?
Io penso che l'uso di queste sostanze, farmaci psichedelici della stessa MDMA, sarà ristretto e avrà la stessa diffusione della psicoterapia, che è una diffusione di nicchia e di elite. Ecco questo il punto. Anche perché queste sostanze, appunto, sono somministrate proprio nell'ambito del colloquio psicoterapeutico, psicoanalitico. Quindi diciamo che è altamente improbabile che possano avere lo stesso tipo di diffusione che ha gli antidepressivi, gli ansiolitici, insomma, i farmaci che sono prescritti attualmente per.
Noi ringraziamo dunque il professore Gaetano Di Chiara, con il quale abbiamo parlato del recente rinascimento psichedelico, vale a dire l'utilizzo di principi attivi psichedelici nella ricerca medica contro le malattie come la depressione, l'ansia e lo stress post-traumatico.